Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
8:33 minuti, io sono Dario Castaldo in studio assieme a Carlo Oreglia e voi siete all'ascolto del programma italiano di mercoledì 13 agosto del 2025 attraverso la nostra app SBS Audio. E allora apriamola questa pagina economica e per farlo ci colleghiamo in diretta, come ogni mercoledì, con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
Ciao Dario, ben ritrovato a te. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max. Allora, iniziamo con la decisione di ieri della Reserve Bank sul tasso di interesse. Allora, dopo la decisione il mese scorso di mantenerli invariati, la banca centrale era stata sommersa di critiche. Pochi giorni dopo, infatti, i nuovi dati sulla disoccupazione alimentavano ulteriormente le polemiche. Da parte sua, la banca centrale aveva detto di ritenere che aspettare un altro mese non avrebbe causato troppi danni. E quindi la decisione ieri di tagliare il tasso di un quarto di punto, dal 3,8 al 3,6, con la decisione unanime del Consiglio d'amministrazione. Ora, Max, che valutazione dà dell'economia alla Reserve Bank con questa decisione un mese dopo?
La stessa che dava un mese prima, con una grande differenza, nel senso che tra il mese scorso e questo sappiamo che gli Stati Uniti metteranno un dazio del 10% sulle esportazioni australiane, per cui è sostanzialmente un colpo che riceviamo, ma non è il bazooka, è semplicemente una fucilata, per cui con la fucilata
meno male.
Più, insomma, probabilità di sopravvivere sono più alte, e questo non dico che faccia tirare un sospiro di sollievo, perché se tu esporti negli Stati Uniti e ti ritrovi ad avere prodotti più cari, vuol dire che venderai di meno per andare in America, perché dovrai aumentare i tuoi prezzi o avere profitti più bassi. Però la paura che potesse esserci qualcosa di peggio per il momento non c'è, per cui la banca centrale si è sentita di dire: va bene, ok, l'inflazione sta scendendo, le incertezze rimangono, però adesso abbiamo un numero in più. Per quanto sia fermo non lo sappiamo, perché le cose cambiano da un momento all'altro, però questo comincia a far diminuire i tassi qua in Australia.
Max, cambiamo argomento, perché intanto il governo federale ha anche manifestato l'intenzione di introdurre un'accisa speciale sulla circolazione delle auto elettriche. Una proposta preannunciata a giugno dal ministro del tesoro Jim Chalmers. Ricordiamo che attualmente le vetture elettriche in Australia non pagano questa imposta inclusa nel carburante delle altre vetture per la manutenzione delle strade. La ministra dell'ambiente Tanya Plibersek ha dichiarato che questa sarebbe una mossa sensata, dato che un numero sempre maggiore di automobilisti sceglie di acquistare auto elettriche. È un po' la situazione che si è creata in Norvegia, solo che lì se si prende in considerazione soltanto la vendita dell'ultimo anno, le auto elettriche toccano il 90%, mentre in Australia siamo al 9% scarso. Quindi come valutiamo questa proposta? Si tratta di un disperato bisogno di fare cassa anche su una percentuale ancora contenuta di automobilisti australiani, oppure un modo per frenare la vendita di auto elettriche, visto che l'assenza di queste tasse in un certo senso era un incentivo alla vendita delle stesse?
Più il secondo, e poi ne metterei un terzo, che è un bel inchino e mi fermo qua per non dire di peggio, alla nostra industria minerale petrolifera. Per quale motivo? Perché se tu mi dici che le auto elettriche hanno un vantaggio ingiusto perché non comprano la benzina e quindi consumano sì la strada, però non fanno i primi carburanti, dico: vabbè, insomma, io posso comprare un'auto elettrica e tenerla in garage, per cui com'è che mi vuoi tassare? Sulla base dei chilometri o semplicemente sullo spazio? Cioè, vabbè, lasciamo perdere questo punto qua, però se tu fai il ragionamento: l'auto elettrica consuma la strada ma non paga la sua manutenzione, dovresti anche dire: bene, allora l'auto a benzina mi dà più possibilità di avere tumore ai polmoni, asma e malattie respiratorie varie rispetto a un'auto elettrica, per cui mettiamogli una tassa in più, perché questo va a sovvenzionare tutti quelli che hanno problemi respiratori vanno in ospedale per questo, muoiono prima perché magari hanno una casa di fronte a un bel incrocio di strade parecchio grosse. Dal punto di vista economico il ragionamento non vale assolutamente niente, per cui il fatto che venga fatto da un ministro che non è dell'economia mi può ancora andare bene, ma quando è il tesoriere che viene a proporre una cosa di questo genere dice beh, qua da un punto di vista economico la storia non esiste, non tiene, non ha assolutamente alcuna logica. L'unica logica è capire a chi il ministro del tesoro e sostanzialmente il governo fa l'inchino più rispettoso, e ahimè non è ai cittadini che magari vogliono avere l'auto elettrica perché hanno una coscienza ambientale, perché vogliono risparmiare sui loro consumi, perché si rendono conto che appunto non avendo la macchina a benzina l'aria è migliore. Ricordo che in Australia abbiamo i livelli di inquinamento peggiori perché non abbiamo dei limiti su quanto sia inquinante il carburante che mettiamo dentro i serbatoi, a differenza di quello che succede in Europa.
Ecco, scusami, tra parentesi, le nuove leggi sui motori australiani, appunto più restrittive, entreranno in vigore l'anno prossimo.
Sì, esatto. E ripeto, le nostre restrizioni sono all'acqua di rose rispetto a quello che esiste nel resto del mondo. Per cui, insomma, non possiamo cercare di fare i seri vendendo cose che non hanno parecchio senso. Per cui il discorso è, ovviamente abbiamo un'industria petrolifera che è restia a cambiamenti, abbiamo visto che per più di 10 anni non abbiamo avuto una politica ambientale, e questo tutto sommato continua quel tipo di traduzione, è inutile, fino a quando non lo capiremo probabilmente non vedremo incentivi in questa maniera e rallenteremo quello che sarà il nostro aggiornamento a come forniamo e produciamo energia.
Cioè del marcio dunque in Australia, secondo allora, il professor Tani.
Noi siamo in collegamento con il professor Tani, docente di finanze della University of New South Wales di Canberra. Max, invece ci spostiamo in Italia, visto che la scorsa settimana è stato annunciato il semaforo verde, letteralmente, al ponte sullo stretto di Messina. Un'idea che vide il suo primo progetto addirittura nel lontano 1969. La lunghezza complessiva sarà di 3.666 metri, con una campata sospesa di 3.300 metri, con un impalcato largo 60 metri. Le due torri poste a terra saranno alte 399 metri, questo insomma per dare alcuni numeri. Un altro numero, il costo, una spesa di oltre 13 miliardi. Allora, Max, lasciando da parte le polemiche sulla fattibilità tecnica, sulle potenziali infiltrazioni mafiose, sulla realizzazione, eccetera, eccetera, concentriamoci proprio sui costi. Innanzitutto, quanto questi 13 miliardi sono realistici e ha un senso economicamente quest'opera?
Difficile da dirsi, ha un senso se vuoi sviluppare industria costruttiva ingegneristica locale nei prossimi anni fino a quando c'è la costruzione, però il traffico che tu puoi avere dalla Sicilia al resto d'Italia sì, può aiutare il mantenimento di quest'opera, però rispetto ad altre che possono essere fatte magari questa non è la priorità assoluta per il paese, ripeto, guardando semplicemente dal punto di vista economico. Certo che se tu vivi a Reggio Calabria, vivi a Messina, devi andare dall'altra parte, devi aspettare parecchio tempo per prendere il traghetto, avere il ponte è ovviamente qualcosa di più comodo. Però esiste un piano aggiuntivo di integrazione e di sviluppo delle economie calabrese e siciliana, per cui ha senso, perché uno pensa che il traffico sia molto più alto, oppure questa cosa sarà magari bella per turisti che vanno a fotografarla e quindi sarà un aumento di turisti. Ripeto, per i prossimi anni le costruzioni andranno bene, però è difficile vedere, date la situazione economica attuale, le industrie attuali che ci sono nelle due regioni, vedere che questo ponte abbia necessità. Poi ripeto, nelle cose di costruzione, soprattutto in grandi infrastrutture, è il classico caso dove la domanda viene dopo che l'offerta è stata fatta, per cui nel momento in cui ci sarà il ponte magari ci saranno tutte persone che non pensavano di utilizzarlo, che improvvisamente lo utilizzano, e quindi diventa un'opera assolutamente fattibile. Per cui lasciamo al futuro la decisione.
L'ardua sentenza, l'ardua risposta, soprattutto è un tema talmente complesso, come dicevi, magari ecco, potrebbe sviluppare il trasporto su rotaia e avere magari alla lunga anche benefici sulla rete ferroviaria in Calabria e in Sicilia, ma lo vedremo, appunto, lo scopriremo solo vivendo, e soprattutto è un tema che ci porteremo avanti nei prossimi mesi, se non addirittura nei prossimi anni. Ma per oggi è tutto, per cui ringraziamo e salutiamo il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, con il quale l'appuntamento è a mercoledì prossimo. Ciao Max.
Ciao a tutti voi e a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.